Chiamami Aquila, un programma di Francesca Gubini e Alessandro Migani.
Buonasera a tutti amici ascoltatori di Radio Oltrelago.
Buonasera,
eccoci qui.
Buonasera,
sono
eccoci di nuovo.
Francesca
e Alessandro.
Con il mio istruttore Alessandro. Con lo sei ancora?
Sì, sì,
no,
sì.
Mi hai già abbandonata.
No, ho voglia ancora.
Ah no, perché più che altro ce lo vengo a sapere adesso.
Lo sai che quando hai cominciato che è un percorso molto molto lungo, non si finisce mai di imparare, cara.
Quindi
Francesca,
mi giro, sei ancora l'istruttore? Sì,
sì.
Ancora ti ho al mio fianco.
Se mi vuoi.
Ma sempre, caro.
Ok, bene.
Oggi, cari amici ascoltatori del nostro programma Chiamami Aquila, tratteremo un tema particolare: come si costruisce una relazione tra essere umano e rapace diurno.
Ah, argomento complicato, sì.
Beh,
sì, sì,
e faremo anche degli esempi, no,
certo,
Alessandro?
Certo,
cioè,
certo.
Io stessa ho costruito delle relazioni ben salde con questi nostri amici rapaciotti diurni.
Mm-hmm.
Allora, io
facci qualche esempio, dai.
Se tu sei d'accordo, comincerei a parlare della fiducia.
Beh, questa è la prima cosa, in pratica, essendo animali, anche se provenienti da allevamento, no? Sono sempre animali selvatici, perciò la prima cosa è guadagnarsi la fiducia.
Esatto, dobbiamo fare in modo e in maniera che quest'ultimi si fidano di noi. Io stessa, quando è giunto a me il primo rapace diurno, ho dovuto fare in modo e in maniera che quest'ultimo si fidasse di me. E quindi che cosa
che
ho fatto?
Il tuo già era adulto, se non sbaglio.
Il mio a 11 anni,
cosa ancora molto 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 più complicata di prendere un pullo.
E
non
qual era
pulcino.
La differenza, Alessandro? Pulcino, pullo.
No, perché in genere i piccoletti, dei pennuti, tutti sono pulzini.
Pulzino, direbbe
no.
La nostra caramella.
I piccoli di rapace si chiamano pulli.
Eh sì, io presi questo rapace diurno, in particolar modo, diciamo che cos'è, una pugliana di Harris, estremamente adulto, perché a oggi ha 11 anni, l'ho preso.
Nome scientifico, Francesca?
Parabute unicintus.
Cosa vuol dire? Spieghiamo un po'.
Prima mi dici brava,
allora,
e poi lo spiego.
Brava.
Ottimo.
Brava,
parabuteo brava. Significa come una pugliana,
allora,
con la cinta.
Allora, buteo vuol dire, signori, pogliana, in pratica la pogliana comune. Parabuteo, para sa per come, buteo pogliana, unicintus con la cintura. In pratica la pogliana di Harris all'estremità della coda ha una banda bianca che può essere paragonata a una cintura. In pratica parabuteo, unicintus.
E quindi ecco, io l'ho preso estremamente adulto e ho fatto oro dei tuoi insegnamenti, Alessandro. Quindi che ho fatto? Gli ho dato le chiavi di casa, gli ho lasciato 10 euro al giorno per andare in macelleria, gli ho dato il divano, ho acquistato il pacchetto Sky.
Carnevale, giusto?
Carnevale, sempre in mezzo ai documentari.
Già nove, signori, è tutto un programma. Napoliana che si chiama Carnevale vuol dire che ogni scherzo vale proprio.
Per carità, amici, scherziamo, ormai ci conoscete che siamo molto burloni. Allora, intanto spieghiamo perché è giunto a me questo animale. Carnevale, pugliana di Harris, nome scientifico, come abbiamo detto, Parabuteo unicintus, l'anno scorso fu colpito da una violenta dermatite. Una violenta dermatite che comportò tutti noi di Centro Volo Rapaci a chiamare costantemente tutta una serie di medici veterinari perché nessuno era in grado di darci delle risposte soddisfacenti in termini di cure, ma non perché i medici non erano sufficientemente preparati o stiamo qui a screditare la loro professionalità, no, nulla di questo, cari amici ascoltatori. Il problema è che questa dermatite, di cui non vi erano protocolli sanitari, per il semplice motivo che era oggetto di studio da parte degli scienziati inglesi. E l'unica cosa che ancora...
Cioè, infestante che, proprio poi.
Molto infestante, molto sì, devastante. Sì. E l'unica cosa che era chiara è che questo batterio che andava a provocare la dermatite, il conduttore era l'acqua. Quindi, cari amici ascoltatori, eravamo in piena estate, l'acqua trasportava il batterio, quindi immaginatevi quale catastrofe ci è caduta addosso nel vero senso della parola. Cosa accade? Che questo esemplare di Centro Volo Rapaci, più passavano i giorni e più presentava tutta una serie di recidive. E questa dermatite ormai era arrivata
sparsa ovunque
su tutto il corpo dell'animale e aveva iniziato a attaccare gli occhi. Con Alessandro, con Paola Falcone, che ci tengo a dire è la nostra socia fondatrice di Centro Volo Rapaci, abbiamo preso l'accordo, mi sono fatta avanti, ho detto allora facciamo in questo modo, questo animale me lo porto a casa in modo tale che posso dedicargli tutto il tempo necessario e posso essere anche di supporto a voi, visto e considerato che in quel preciso momento questa dermatite era già presa da un'altra pugliana di Harris. E così accadde, presi Carnevale, perché il suo nome è Carnevale, lo misi in un trasportino e venne a casa con me. Ovviamente questo non migliorò la problematica che sto descrivendo, ma bensì feci una cosa. Io lo ripeto, sono una psicoterapeuta cognitivo-comportamentale, quindi che cosa ho fatto? Ho chiamato sia alcuni veterinari di mia conoscenza e ho chiamato degli amici chirurghi. E sostanzialmente abbiamo visto come la sanità umana e la sanità veterinaria si è unita per collaborare. Beh sì, tanto siamo anche noi animali. Abbiamo semplicemente collaborato facendo squadra, facendo equip, mettendo alla mercé dell'altro quelle che potevano essere le proprie competenze, fino ad arrivare alla decisione di combattere questo batterio, noi dell'umana, dall'esterno, mentre i medici veterinari per l'appunto combattevano questo batterio dall'interno, quindi attraverso cure farmacologiche. Presi Carnevale, lo misi in una stanza e questa stanza veniva sanificata con dei prodotti che si utilizzano anche nelle nostre sale operatorie mattina e sera. E per prendere l'animale io mi coprivo le scarpe con i copriscarpe usa e getta, mettevo la cuffia usa e getta e il camice usa e getta, quindi per cercare di mantenere questo ambiente
asettico,
il più asettico possibile. Poi per carità, se ci sono riuscita al 100%, chiaramente non vedo i batteri a occhio nudo, ci mancherebbe, però
immaginatevi,
insomma,
che lavoro impegnativo.
Da parte mia ce l'ho messa tutta. Apriamo una parentesi. Io vi ho detto che Carnevale ha 11 anni, vi ho detto che era un esemplare presente nel nostro centro Volo Rapaci di Trevignano Romano, e questo nome gli era stato dato perché Carnevale era un po' scostante all'essere umano, nel senso che come qualcuno...
Partiamo che Carnevale...
Alessandro infatti non è d'accordo.
No, partiamo che Carnevale è stato un soggetto recuperato da Centro Volo Rapaci. In che senso? Carnevale era libero, signori. In pratica un animale allottono, in pratica un animale che non è di questo ecosistema, ma bensì una poiana americana che vive nei deserti, in pratica libero, era stato liberato. Aveva fatto, diciamo, territorio intorno a un'azienda agricola dove c'erano dei piccioni, e lui ha capito benissimo che lì si mangiava, e a noi ci hanno contattato in pratica perché dice: ma qui c'è un falco che gira, fa da padrone, a noi ci sta pure bene, dice, perché ci elimina tutti i piccioni, insomma. Però sapete, questi sono animali, signori, che viaggiano all'apice della catena alimentare. Un animale non autoctono inserito in questo ecosistema che non è il suo reca dei danni enormi, e allora ci hanno contattato per recuperarlo, tant'è che poi, una volta recuperato questo animale, abbiamo dovuto subito intervenire sul becco, perché gli era talmente cresciuto a dismisura che in pratica non poteva più chiudere bene a forbice come chiude il becco di un rapace, e si è pure storto, perché da una parte doveva chiudere, perciò si è storto da una parte. Perciò, una volta tagliato il becco, sai, gli si è data una drizzata, ma insomma si vede sempre che questo animale, diciamo, in qualche modo non è stato accudito quando era il momento. E il bello che c'aveva pure l'anello questo animale, soltanto che l'anello era un tarocco, come si dice.
In pratica, era un falso.
In pratica dall'anello non si è risalito a niente, come vi dicevamo nell'altra puntata, che l'anello in pratica si risale all'allevatore e dall'allevatore al proprietario. In pratica niente di tutto questo. Poi abbiamo contattato chi di dovere e ci è stato affidato. Adesso sta con tutti i documenti a posto, però in pratica è un trovatello, perciò diciamo un ragazzaccio di strada. Lui sapeva
molto
proprio
questo ragazzaccio, tipo Romeo degli Aristogatti, sì. Ce lo ricordiamo, il meglio del Colosseo.
E quando è così diventa pure problematico recuperare un rapace, perché sa cacciare, perciò non è stimolato dalla fame, non ti conosce e tantomeno vuole venire da te, perché tu non gli servi, ok? Non è semplice recuperare un animale del genere.
E quindi che cosa accadeva? Che Carnevale, nel momento in cui qualcuno di noi si avvicinava al fine di prenderlo, lui rimaneva tutto bello, tranquillo, immobile, a mezzo passo da lui, quando proprio ognuno di noi credeva che si sarebbe fatto prendere, fum, scappava via. E questo era oggetto anche di scherzi, perché poi noi facciamo anche dei corsi individuali di avvicinamento ai rapaci, quindi quando un corsista per l'appunto entrava in voliera di Carnevale, vi era praticamente lo spettacolo fuori, tipo cinema con i popcorn, perché chiaramente la persona rimaneva un quarto d'ora nel tentare di prendere Carnevale, diciamo che allegramente
che siamo, diciamo che siamo un po' burloni. Ma tu non hai avuto questa esperienza?
No, assolutamente, tu non stavi fuori la voliera a cantare We are the world, non eri tu, vero?
No,
a posto, a posto, che io tutta sudata dopo un quarto d'ora che l'animale andava, non eri tu, ok, era un'allucinazione. Quindi che cosa succede? Come giustamente interviene Alessandro, si intuisce che questo animale mostrava un temperamento sicuramente di carattere selvatico.
Schivo.
Molto schivo, molto furbo, molto intelligente. Il fatto che sia venuto a casa mia ha fatto sì che giorno dopo giorno non solo l'animale mostrava un comportamento di totale collaborazione alle cure e ai trattamenti al quale era stato sottoposto, ma abbiamo cominciato a stare insieme.
Ad interagire,
e ci tengo a specificare che è stato il primo rapace col quale io ho avuto a che fare completamente da sola. Chiaramente, stando a Centro Volo Rapaci, io sono sempre stata assolutamente supportata da tutti quanti, in particolar modo da te, Alessandro, che sei il mio istruttore. Quindi chiaramente quando siamo arrivati a casa, io ricordo perfettamente che ho guardato Carnevale e gli ho detto: adesso che facciamo? E lì qualche cosa mi
lui
dovevo...
Lui già rideva. Immaginate un farco che ride, signori.
Esatto. Quindi abbiamo cominciato a stare insieme. Primo passo per stabilire una relazione tra essere umano e rapace diurno. Questa vicinanza ha fatto sì che si creasse la condizione del tipo: io in qualche modo mi devo fidare di te, tu in qualche modo ti devi fidare di me. Quindi ho cominciato a tenerlo, a dargli da mangiare direttamente pezzettini di carne dalle mani, in modo tale che l'animale potesse capire che da me riceveva la soddisfazione di quello che è un bisogno primario, cioè la fame. Quindi in me trovava anche una fonte di nutrimento.
Signori, vorrei dire anche una cosa, aggiungere. Per far mangiare un rapace sul pugno, si dice sul pugno in gergo, in pratica sulla mano guantata, non è semplice, perché l'animale deve accucciare la testa per prendere il cibo. Sembra una stupidaggine, ma facendo questo gesto l'animale mette in mostra tutte le sue parti deboli scoperte, come dietro la testa, le spalle. Perciò se non ha fiducia in te non lo fa. E poi altra cosa, non da meno, sono animali che non abbassano tanto volentieri lo sguardo. Loro ti guardano dritto negli occhi, semmai al contrario te lo fanno abbassare te lo sguardo.
Esatto, esatto. E quindi io ho iniziato così a tenerlo, come ci suggerisce con questa parola tecnica Alessandro, l'ho cominciato a tenere sul pugno, a passare del tempo dove il mio corpo era vicino al suo, e sicuramente aiutata dal supporto della carne. Poi però sono andata avanti. Che cosa ho fatto? Ho cominciato ad averlo con me anche senza carne. Chiaramente, signori, stavamo scherzando con le chiavi di casa, eccetera, ma come si dice in gergo, Pulcinella scherzando disse la verità. Perché effettivamente che cosa ho cominciato a fare? Ho cominciato a creare dei momenti di vita quotidiana con lui, come poteva essere dopo cena stare mezz'ora sul divano. Mi sono cominciata a dire: ok, mi sto riposando sul divano, prendo carnevale. E potevo notare che giorno dopo giorno l'animale modificava il suo comportamento, non era più agitato, ma bensì cominciava ad emettere delle vocalizzazioni tipiche di questa specie, che ci stanno a indicare una disponibilità, un'accettazione nello stare con noi.
Sì, poi la Pogliana di Harris è proprio... proprio per la caratteristica che c'ha, che vive in branco, vocalizza molto, c'ha proprio un linguaggio sia diciamo con i versi che emette, ma anche corporalmente, perché vive in branco, signori, è molto intelligente. Sì.
Poi andando avanti, ci tengo a dire che Carnevale è stato con me 11 mesi, signori. Andando avanti ho potuto notare l'emissione di un altro comportamento, ossia l'animale cominciava a scendere dal guanto e si posizionava sulle mie gambe. Dopodiché, sempre nel tempo, ha emesso un altro comportamento, quella che alcuni chiamano zampa a piuma. Quindi che cosa succedeva? Che l'animale veniva sulla mia gamba e alzava la zampa nascondendola tra le piume, che è un atteggiamento di, come si può dire,
tranquillità.
Di tranquillità, di serenità da parte dell'animale.
Se sta in guardia non lo farebbe mai.
E rimaneva per 20 minuti, mezz'ora, ma anche un'ora, zampa a piuma su di me. Ovviamente nel frattempo le cure andavano avanti e l'animale migliorava sempre di più. Quindi che cosa ho fatto? Ho acquistato la radio.
Ah, io pensavo le scarpe da ginnastica. Dopo
finiscila,
ci arriveremo.
Non gli credete, cari amici ascoltatori, sono tutti invidiosi. Cosa è successo? Che un animale fermo logicamente può perdere quello che si definisce il tono muscolare. E Carnevale, non, a causa di questa dermatite, non aveva più le piume copritrici. Sono delle piume che vanno, che si trovano diffuse sul corpo, ma io vi sto parlando in particolar modo in questo specifico caso delle sue ali, che presentavano la mancanza di queste piume copritrici. E l'animale presentava dei veri e propri fori,
buchi proprio sulle ali.
Quindi immaginatevi come fa un animale con le ali forate a volare. Passa l'aria. E sostanzialmente quando Carnevale provava a volare sembrava come se avesse due mattoni. Immaginatevelo così, tanto per coinvolgervi.
Fa una fatica tremenda.
Una fatica tremenda.
Sbatte le ali in continuazione, ma non ottiene risultato, perché le ali non hanno quella funzione giusta, l'aria gli passa attraverso e l'animale in pratica non prende quota.
E Carnevale, esemplare estremamente intelligente, che cosa ha cominciato a fare? Ecco, Alessandro, stai ridendo, non ti permettere di prendere in giro il mio Harris. ha cominciato a camminare,
a correre.
Ha cominciato anche a correre, regalando sorrisi e risate a destra e a manca. Ma io non mi sono arresa, perché per me la salute dell'animale viene prima di tutto, salute e benessere. Quindi che ho cominciato a fare? Non mi interessava della performance. Vi ricordate la scorsa puntata? Abbiamo detto falconeria sì, falconeria no. A me non interessa che l'animale, come dire, faccia dei voli incredibili, mozzafiato. A me interessa che l'animale sta bene. Dopodiché quest'ultimo si andrà a esprimere al meglio. Quindi che cosa ho fatto? Ho cominciato a fargli fare dei salti, cominciare ad alimentarlo chiamandolo da lontano con dei pezzettini di carne. Questo l'ho fatto sia per costruire la relazione con lui di fiducia, quindi era l'animale che in volo raggiungeva me andando a finire sulla mia mano guantata, ma soprattutto l'ho fatto per allenare quello che era il suo tono muscolare, certo. Perché io lo sapevo che Carnevale ce l'avrebbe fatta, ho combattuto affinché questo animale sconfiggesse una patologia che, vi assicuro, anche dalle foto ha coinvolto più di un medico veterinario. Però sono stata molto determinata, sono andata avanti con la consapevolezza che prima o poi ce l'avremmo fatta, avremmo vinto questa battaglia. E questo ha fatto sì che questa vicinanza, questo alimentare l'animale, questo tenerlo insieme a me, questo passare del tempo e iniziare a fargli fare dei piccoli saltelli, avrebbe creato una relazione così salda, al tal punto, come vi stavo raccontando prima, ho acquistato la radio per permettere all'animale di ricominciare, nonostante le difficoltà elencate, a volare.
La radio, spiega un attimino però che cos'è.
Ma io lo sapevo che intervenivi, perché l'ho fatta apposta.
Che gli ha comprato una radio, pure, dice, prima la televisione, pure la radio, porca miseria.
Per il mio Harris è solo il meglio.
E ricevitore, in modo che l'animale sappiamo, in caso di fuga, sappiamo sempre dove si trova. Sai, gli dice, ho acquistato la radio, tu mangi.
Ma cioè, gli ho comprato lo stereo, gli ho dato le chiavi di casa, ma okay. Io l'ho detto prima ai nostri amici ascoltatori. Quindi che cosa è successo? Ho rimesso l'animale in volo, ma prima di rimettere l'animale in volo è successa una cosa ancora più importante. Sono tornata a Centro Volo Rapaci con Carnevale, dove tutti quanti, compreso Alessandro che è qui con noi, hanno esclamato: questo è un altro Harris. Oggi Carnevale gradisce tantissimo la vicinanza dell'essere umano, chiaramente, signori, in particolar modo la mia, perché l'animale è concentrato su di me, l'animale mi guarda, l'animale mi osserva, l'animale vola e cerca me. Ma nonostante questo è arrivato ad accettare in termini di fiducia anche le altre persone che sono presenti a Centro Volo Rapaci. E questo è stato un grande lavoro, perché, come ci diceva Alessandro, un conto è prendere un rapace da pullo, un conto è prendere un rapace estremamente adulto, con una storia di vita,
un vissuto già complicato,
molto insomma. Complesso, però questo ci fa capire che cosa? Non che Francesca o Alessandro o Centro Volo Rapaci sono bravi, questo ci deve far capire la relazione che può esserci tra un animale e un essere umano. Ci deve essere la fiducia, ci deve essere la pazienza, ma soprattutto, ultima e non ultima, perché non ho seguito una scala gerarchica, ci deve essere la preparazione. Noi dobbiamo sapere che cosa abbiamo tra le mani, dobbiamo sapere di che cosa si tratta quella specie, di che cosa ha bisogno, cosa si deve fare e cosa non si deve fare, al fine di non recare danni, come possa essere per esempio lo stress, che in questi esemplari così delicati produce danni notevoli soprattutto alla loro salute.
Ma certo, poi sono animali che in natura tante, diciamo, accorgimenti se li fanno da soli, per esempio come il taglio del becco, la limatura del becco, degli artigli, in natura se lo fanno da soli, sui crani delle altre prede oppure sulle rocce, glielo insegnano i genitori come gli insegnano a volare. In cattività sei tu, proprietario, diciamo, o falconiere che se ne occupa, di in pratica accudire l'animale, perché sennò come Carnevale, che è stato libero per tanto tempo, non c'è stato nessuno che gli limasse il becco, perciò gli è cresciuto a dismisura. Però non ci scordiamo che questi sono animali molto nevrili, ok? Sono operazioni che vanno fatte in un certo modo e molto repentinamente. Cioè tu non te puoi mettere lì, tic, tac, cortaglia unghia, la limetta, no. Con 10 secondi devi far tutto. E poi lo devi saper fare, perché anche il becco, gli artigli sono di cheratina. Dentro ci sono i vasi sanguigni, se noi andiamo a tagliare troppo su, che succede? Gli scateniamo un'emorragia, per esempio, all'animale.
Certo,
e dopo
andiamo a recidere.
E dopo chiama il veterinario, corre il veterinario, ok? Sono operazioni che tu non ti impari a fare provando, perché loro non so delle cave, capiamoci bene. Sono operazioni che ti impari guardando uno che lo sa fare. Guarda oggi, guardi domani, il momento che lo fai, lo devi saper fare. Non devi improvvisarti, perché fai altro che danni.
Quindi okay? La preparazione è essenziale.
È importante. E questa la impari a furia con l'esperienza, di sa guardare chi lo sa fare. Nessuno nasce imparato, per carità.
Per andare a ricapitolare il senso di questa puntata, dove cerchiamo di spiegare come si costruisce una relazione tra essere umano e rapace diurno, io non so se sei d'accordo con me, Alessandro, nella frase che sto per dire, è corretto dire: intorno a un rapace gira tutta la nostra quotidianità.
Ma io dico sempre, quando uno intraprende, diciamo, il percorso di accudire un rapace, è un discorso che è molto serio, perché poi non ci scordiamo che sono oltretutto animali molto molto longevi, molto forti, altrettanto molto delicati. Cioè anche una civettina che pesa 120 grammi in cattività ti può campare anche 15 anni. Cioè ti sei reso conto? Ci siamo resi conto di che impegno a lungo termine che ci siamo accollati? Poi sono sempre degli atleti, voglio dire, se tu, non dico pretendi delle performance, però sai, vuoi far volare il tuo animale, vuol dire che va allenato. Cioè tu non puoi prendere, vi faccio un esempio, un Bolt della situazione che non lo fai correre per un anno, poi lo metti su un campo sportivo e gli dici fammi il record del mondo, questo ti fa 50 metri e ti casca per terra stecchito, gli viene infarto purello. Allora che vuol dire? Che l'animale deve essere allenato. Allora gli puoi chiedere qualcosa, ma questo va fatto gradualmente, ok? Dedizione, impegno e costanza,
e soprattutto crederci,
sì.
Perché ci sono delle situazioni in cui vi assicuriamo, cari amici ascoltatori, che finisce ogni speranza,
sì, sì.
Non si vede quella che si può definire la luce in fondo al tunnel, ma è proprio lì, quando sembra che non c'è più niente da fare, che l'animale ti andrà a regalare delle soddisfazioni che ripagano ogni minuto, ogni secondo di fatica che è stato impegnato al servizio di questo esemplare.
Sì, sì, a volte è veramente logorante. Dico logorante proprio come termine di un attrezzo che si addobra in falconeria, il logoro, che è un attrezzo che furia di farlo girare, lo tiri a destra e a sinistra, si logora e ti logora la mano. Ti consumi. A una certa dici basta, non ce la faccio più. Poi arriva quel bagliore di luce e dice ti ripaga di tutti gli sforzi che hai fatto.
Soprattutto la soddisfazione di Carnevale che scende dal guanto per stare sulla mia gamba. Ma quale soddisfazione, Alessandro?
Beh, questa la tagliamo.
No, non la tagliamo. E tra l'altro io ho cambiato il nome. Non si chiama Carnevale ma Pupi Pupi.
Ecco, bene.
Cari amici ascoltatori, ancora grazie per essere stati con noi. Vi aspettiamo la prossima puntata. E un caro saluto da Francesca.
Buonasera signori e un saluto da Alessandro. Alla prossima puntata
di Chiamami Aquila. Grazie ancora, buona serata a tutti.
Buonasera.